tempo dello spirito. Un programma di spiritualità evangelica. A cura di Luisa Nitti, Gael Curtens e Paolo Tognina.
Tempo dello spirito estate. Buongiorno, ben ritrovati da Paolo Tognina.
Vi dà un cordiale saluto anche Luisa Nitti. Apriamo con storie di donne protagoniste della Bibbia. Quale segno hanno lasciato e perché a volte sono state dimenticate dalla tradizione cristiana?
La rubrica dedicata alle figure femminili della Bibbia è curata oggi dalla pastora battista Cristina Arcidiacono.
E poi la musica e lo spirito con il pastore Paolo Ribet. Proseguiamo la rubrica dedicata agli spiritual afroamericani. Durante queste settimane estive stiamo tracciando con lui un percorso attraverso storia, musica e teologia di questi canti.
E in chiusura il commento al Padre Nostro ci guida il professor Eric Nofke.
Una donna della Bibbia, Ruth, ci racconta in prima persona la sua storia. Una straniera, una moabita, entrerà a far parte del popolo di Israele. La fede di Ruth è un itinerario, un viaggio che cambierà la sua stessa identità.
La storia di questa donna straniera ci viene raccontata questa mattina dalla pastora Cristina Arcidiacono.
Protagoniste della Bibbia.
È stata mia suocera, la madre di mio marito, a parlarmi di Dio. Si era trasferita con la sua famiglia nel mio paese. Erano migranti. La fame li aveva spinti a partire. Lei, suo marito e loro due figli. Incontrai quello che sarebbe diventato il mio amore in un giorno di primavera. Non badai alle nostre differenze, o forse mi innamorai proprio di quelle. Vivemmo insieme per 10 anni, tutti insieme. Mio marito, io, suo fratello con sua moglie e nostra suocera, rimasta presto vedova. Ma la vita a volte non è solo bella e complicata, può diventare terribile. Anche mio marito e suo fratello morirono. Ed eccoci in tre. Donne, l'una all'altra straniere. Mia suocera non poteva capacitarsi di aver perso i suoi figli e si addolorava perché non poteva neanche garantirci un futuro. Decise di tornare al suo paese, a Betlemme, la casa del pane. Aveva sentito che la situazione era migliorata e che ora c'era cibo. Ci lasciava libere di tornare alle nostre case di origine. La fede per me non è stato il fuoco di un momento, una luce che ha cambiato in un attimo la mia vita. Ero una ragazza felice nel mio paese. Avere fede per me è stato partire. È stato il coraggio di partire, di affidarmi ad una storia che fino a quel momento non era la mia. Partire dalle mie sicurezze, dalle abitudini e osare dire a mia suocera: non pregarmi di lasciarti. Dove andrai tu, andrò anch'io. E dove tu starai, io pure starò. Il tuo popolo sarà il mio popolo e il tuo Dio sarà il mio Dio. Non avrebbe voluto lei portarmi con sé. Avrebbe preferito essere lasciata in pace, come aveva fatto mia cognata, ubbidendole. Partire è un po' morire, si dice. Per mia suocera stare o partire era come morire. Era arrabbiata con Dio e quando arrivammo a Betlemme disse a tutti di non chiamarla più con il suo vecchio nome, Naomi, che significava mia dolcezza, ma di chiamarla Mara, perché la sua vita era diventata amara come la ruta, come la cicoria, ed era stato Dio, l'Onnipotente, a renderla infelice. Come biasimarla? Quando tutte le certezze costruite nella vita si sgretolano. Che cosa, oltre la rabbia, può tenerti unita a Dio? Eppure, mia suocera ed io ci siamo servite a vicenda. Non solo, la nostra storia è servita ad un popolo intero. Ascoltare Naomi, mettere in pratica la fede del suo popolo nel Dio di Israele, sposare Boaz, della famiglia di mia suocera, uomo buono e giusto, ha anche significato una nuova speranza per il popolo tutto. Non tutte le donne hanno un libro della Bibbia che porta il proprio nome. Anzi, siamo proprio poche. E il libro che porta il mio nome, che racconta la mia storia, in realtà racconta della possibilità di conversione, di vita nuova. Le mie origini, Moab, erano nefaste e maledette per Israele. La legge vietava il matrimonio con le Moabite per non contaminare il popolo. Ed ecco che la mia storia viene letta tuttora durante una festa importante, la festa delle settimane, in cui si ricorda il dono da parte di Dio della Torah, della legge. Essa testimonia che le piccole, le straniere, possono essere una risorsa, possono elle stesse mettere in pratica la legge e ricordare al popolo che essa è in funzione della vita e del bene comune. Questo perché io, Moabita, ho avuto cura di Naomi, figlia di Israele, e sono entrata a far parte del suo popolo. Ecco, la mia fede è un itinerario di viaggio che ha anche cambiato la mia identità. Da straniera, eccomi paragonare alle madri del popolo, a Rachele e Lea, eccomi oggetto di benedizione, inserita nella storia delle donne e degli uomini del popolo di Dio. E anche Naomi è cambiata. Ora si fa di nuovo chiamare dolcezza. E quando prende in braccio il mio bambino, si commuove tutta. Mi guarda e so che ora è felice. Ah, non ho ancora detto il mio nome. Mi chiamo Ruth e sono una delle bisnonne di Gesù.
Era la pastora Cristina Arcidiacono per la rubrica Protagoniste della Bibbia. Avremo modo di ascoltarla anche la prossima settimana con un'altra riflessione su una donna della Bibbia.
La musica e lo spirito.
La musica e lo spirito è la rubrica che in quest'estate dedichiamo interamente agli spiritual afroamericani.
Ne stiamo parlando con il pastore Paolo Ribet, nostro ospite durante tutta l'estate di Tempo dello Spirito. Oggi il pastore Ribet ci parla di un grande classico che certamente riconoscerete fin dalle prime note. Ogni domenica durante quest'estate con noi il pastore Paolo Ribet. Buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno a voi e buongiorno a chi ci sta ascoltando.
In sottofondo lo stiamo già ascoltando, sono le note di Amazing Grace, uno spiritual molto noto a cui dedichiamo la puntata di oggi. E Paolo, che cosa possiamo dire della musica e del canto e della sua importanza anche per esprimere la spiritualità degli schiavi neri?
È indubbio che la musica e il canto hanno avuto e hanno tuttora una grande importanza per la popolazione afroamericana. E questo lo vedremo anche più avanti. Ma va pure detto che il canto ha sempre avuto un grande rilievo nella spiritualità protestante. Importanza che è sempre stata esaltata nei momenti di risveglio spirituale, in quanto il canto, assecondando la spiritualità delle persone, nello stesso tempo permette di, come dire, introiettare facilmente anche dei contenuti di fede. Non dimentichiamo, per fare un esempio, che lo stesso Lutero, per far partecipare l'assemblea al momento del culto, in un modo diverso che dalla ripetizione delle litanie in latino, come era abitudine al suo tempo, tradusse la messa in tedesco e compose anche diversi inni che riprendevano la musica anche di canzoni popolari, in modo che fossero facilmente imparate dalla gente. Ebbene, questi inni, oltre ad esprimere la preghiera e la fede dell'assemblea, erano dei veri e propri catechismi in musica che tutti potevano imparare e fare propri.
Possiamo anche fare un esempio in questo senso?
Sì, un esempio come dire, anche all'interno, diciamo, degli spiritual, forse il più famoso e anche il più significativo di come nasce un inno e del suo significato spirituale è l'inno Amazing Grace, tradotto anche in italiano, di John Newton, che fu molto apprezzato, come dicevamo, anche dagli schiavi, benché paradossalmente il suo autore fosse stato un mercante di schiavi. John Newton era nato nel 1725 e fu impiegato da giovane in marina, dove si distinse, lui stesso lo racconta, per il cattivo comportamento. Frustato e messo ai ferri, venne venduto anche lui a un colono della Sierra Leone che lo trattò come uno schiavo. Si salvò fuggendo, imbarcandosi su una nave di passaggio, e conobbe quella che lui definisce la conversione. In seguito, quando aveva tra i 25 e i 30 anni, effettuò come capitano 3 viaggi su piccole navi che effettuavano la tratta degli schiavi.
Ecco, quindi un cristiano che ha conosciuto la conversione riteneva però normale esercitare questo tipo di commercio.
Ci può sembrare incomprensibile, ma è davvero così. In un primo momento, quantomeno, era davvero così. Ma quando nel 1756 si dovette ritirare dalla marina, diciamo, per motivi di salute, cominciò a riflettere più a fondo su questa sua esperienza. Conobbe John Wesley, il fondatore del metodismo, divenne un apprezzato predicatore metodista e anche un fervente abolizionista, rinnegando il suo passato, e scrisse che quell'esperienza era stata spiacevole, dice lui, spiacevole per il mio temperamento e sconveniente rispetto alla mia professione di fede. È quello che potremmo dire, uno stile di esprimersi molto inglese, molto british. Scrisse il libro Pensieri sulla tratta degli schiavi, in cui, con conoscenza di causa ovviamente, confutava tutte le argomentazioni dei fautori del commercio degli schiavi, e fu anche un punto di riferimento per Wilberforce, uno dei principali apostoli dell'abolizionismo in Inghilterra. Ebbene, l'inno di cui parliamo, Amazing Grace, è composto su una musica tradizionale irlandese o scozzese e pone l'accento sulla grazia stupefacente di Dio. Amazing Grace, grazia sorprendente, che suono dolce ha, dicono le parole. Che suono dolce ha il fatto che Dio ha salvato un miserabile come me. Ero perduto e ora sono ritrovato. Ero cieco e ora ci vedo.
In chiusura di questa rubrica vi ricordo che tutte le puntate di Tempo dello Spirito Estate possono essere riascoltate oppure scaricate collegandosi al sito internet della RSI.
Aspettiamo volentieri anche i vostri commenti alla trasmissione. Potete contattarci attraverso la pagina Facebook Voce Evangelica. Informazioni, notizie, approfondimenti anche sul sito internet voceevangelica.ch.
E in conclusione il commento al Padre Nostro insieme a Eric Nofke, professore di Nuovo Testamento alla Facoltà Valdese di Teologia di Roma.
In questa puntata il professor Nofke spiega e commenta l'espressione che sei nei cieli, espressione riferita naturalmente a Dio. Lo ascoltiamo.
Il Padre Nostro a cura di Eric Nofke.
Il mondo antico collocava nei cieli la dimora di Dio, e così facevano anche gli ebrei del primo secolo. In alcuni testi, come ad esempio l'Apocalisse di Giovanni, troviamo anche una coreografica descrizione della corte celeste, dove angeli e santi intonano le lodi di Dio. Alcuni antichi testi, giudaici o cristiani che fossero, raccontavano perfino dei viaggi che alcuni eletti avevano fatto nei cieli per incontrare il Signore e conoscere la sua volontà, i suoi progetti per il mondo. Lì si poteva vedere come già accaduto quel che in terra sarebbe dovuto ancora avvenire. I cieli conservavano tutti i segreti della storia e dell'umanità, nonché la sacra gloria di Dio. Vi consiglio vivamente di leggere alcune delle antiche apocalissi, come il primo libro di Enoch o il quarto libro di Esdra. Ma se nel giudaismo del tempo i cieli erano un luogo lontano e misterioso, a cui accedevano solo pochi visionari di un lontanissimo passato, nella preghiera di Gesù, aggiungendo questa specificazione sulla dimora di Dio all'invocazione Padre nostro, si rendono questi cieli più vicini e rassicuranti. Essi non sono la dimora di divinità capricciose o pericolose, e neppure il luogo dei segreti del Dio di Israele, ma sono la dimora di chi ci ha dato la vita e ci ama. Del Padre nostro si rende ancora più vera la constatazione che i cieli toccano effettivamente la terra. Se questo è vero, è altrettanto vero che non si tratta solo di una metafora. Gesù vuole comunque distinguere anche fisicamente il Creatore dalla sua creazione. Per quanto Egli sia nostro Padre, Dio rimane Dio e noi siamo le sue creature. È importante evidenziare questa differenza, perché in Dio noi dobbiamo trovare come uno specchio che ci faccia comprendere chi siamo veramente. Solo contemplando la sua divinità possiamo comprendere di essere delle semplici creature. Di fronte a lui scompare ogni nostro narcisismo, quella forma di idolatria in cui noi ci consideriamo come divinità e ci aspettiamo dal prossimo venerazione. Cade ogni delirio di onnipotenza per lasciare spazio alla consapevolezza della nostra fragile creaturalità. Dio sta in cielo, noi sulla terra. Noi infatti siamo limitati, fragili, abbiamo bisogno gli uni degli altri. Pregare con le parole del Padre nostro significa confrontarci con il Creatore e ritrovarci nudi, spogliati di tutte le maschere che indossiamo ogni giorno, e guardare in noi stessi, nelle profondità del nostro essere. È una bella prova, non c'è che dire, ma è una prova fondamentale per ritrovare una dimensione sana della vita, per liberarci da frustrazioni e sensi di colpa, per imparare ad accettare noi stessi e il nostro prossimo, e per imparare anche ad accettare Dio nella nostra vita e comprendere il senso del suo amore per noi.
E con questo intervento del professor Eric Nofke siamo giunti al termine della puntata.
Vi ringraziamo per aver seguito Tempo dello Spirito Estate. Torniamo fra una settimana.
Un ringraziamento anche al tecnico Marco Polina che ha lavorato con noi oggi.
Da Luisa Nitti e Paolo Tognina, buona domenica.